E vogliamo aprire la parola del Signore in Esodo al capitolo 14. L'opera, io ho voluto scrivere questo titolo, l'opera di Dio e la nostra attitudine. Quale deve essere il nostro comportamento? Come ci dobbiamo preparare noi davanti all'opera del Signore? Esodo capitolo 14. Allora, leggiamo prima il testo, non leggeremo tutto il capitolo, ci fermeremo intanto al versetto 15, e poi ci soffermeremo in particolare sul versetto 14. Ma iniziamo, volevo vedere un momentino il contesto, iniziamo a leggere dal versetto 1, capitolo 14 dell'Esodo, e andremo avanti fino al 15. Il Signore parlò così a Mosè. Di ai figliuoli di Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pi Hachirot, fra Migdol e il mare di fronte a Baal Zephon. Accampate davanti a quel luogo presso il mare. Il faraone dirà dei figli di Israele, si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Io indurerò il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Ma io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito. E gli egiziani sapranno che io sono il Signore, che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Quando dissero al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo. E quelli dissero, che abbiamo fatto noi rilasciando Israele? Non ci serviranno più. Allora il faraone fece attaccare il suo carro e prese il popolo con sé. Prese 600 carri, tutti i carri d'Egitto, e su tutti c'erano dei capitani. Il Signore indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano a testa alta. Gli egiziani dunque li inseguirono, tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri, il suo esercito, li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare, vicino a Pi Hachirot, di fronte a Baal Zephon. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura e gridarono al Signore. E dissero a Mosè, ma mancavano forse delle tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che noi ti dicevamo quando eravamo in Egitto, lasciaci stare perché serviamo gli egiziani, perché era meglio per noi servire gli egiziani invece che morire qui nel deserto. E Mosè disse al popolo, non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà e voi ve ne starete tranquilli. E il Signore disse a Mosè, ma perché gridi a me? Di ai figliuoli di Israele che si mettano in marcia. Allora, ci fermiamo qui con la lettura. Volevo, prima di iniziare a trattare i versetti, questo testo, volevo vedere un momentino, leggendo o almeno dicendo qualcosa appunto sul libro, il libro dell'Esodo. Il libro dell'Esodo, come ho scritto, la traduzione, l'Esodo significa uscita. Traduzione che noi abbiamo proviene dal greco exodus, che è esodo, exodus in latino e significa appunto uscita. Non è se noi andiamo a guardare nel testo in ebraico, non c'è scritto Esodo, ma c'è scritto Shemot, che vuol dire nomi. I libri in ebraico, ogni titolo del libro in ebraico, il titolo è proprio, sono le prime parole di ogni libro. E il libro dell'Esodo inizia proprio dicendo questi sono i nomi, quindi il titolo in ebraico è Shemot. L'Esodo, questo libro inizia parlando della famiglia di Giacobbe, la quale si sposta in Egitto, e questa famiglia, così finisce la Genesi e così inizia l'Esodo, questa famiglia in Egitto cresce, si moltiplica, tanto da far temere gli egiziani, perché vedevano che questa famiglia stava diventando, stava crescendo, stava moltiplicandosi, stava diventando un popolo forte. Questo ha portato gli egiziani a temere, e così hanno, è arrivato a un certo punto, hanno fatto schiavo questo popolo. Questa schiavitù è durata per il popolo di Israele, è durata 400 anni. Dopo 400 anni arriva il momento della loro liberazione. Per questa liberazione, e Dio sceglie un uomo in particolare che doveva portare questo popolo fuori dall'Egitto verso la terra che Dio aveva promesso prima ad Abramo. Questo popolo, questo personaggio fu Mosè. Mosè va dal faraone e chiede al faraone che liberi questo popolo, perché doveva uscire da questa terra per andare in una terra che Dio aveva loro e aveva ad Abramo promesso. Abbiamo letto un versetto nel nostro testo che ci fa capire che sebbene hanno fatto schiavo questo popolo per timore che il popolo crescesse e diventasse potente, è arrivato un certo punto che questi schiavi facevano anche comodo al popolo d'Egitto. Perché? Perché avere dei schiavi, avere dei servi che li preparavano e lavoravano per loro era quindi qualcosa di comodo. È proprio per questo motivo che il faraone non vuole liberare questo popolo. Ci sono volute ben 10 grandi segni di Dio, chiamato le 10 piaghe, per convincere alla fine il faraone a liberare questo popolo e mandarlo, come aveva chiesto Mosè, verso il deserto. E abbiamo detto che queste 10 piaghe convincono il faraone, ma non troppo, perché abbiamo letto qui che alla fine, dopo averli lasciati, c'è scritto che Dio indurisce il cuore al faraone, il faraone ci ripensa e corre dietro, va a prendere questo popolo per farlo tornare indietro, per massacrarlo, comunque non cambia, il faraone cambia idea, prende tutti i carri che ha, i capitani del suo popolo, lui stesso, corrono dietro al popolo di Israele. E al capitolo 14, capitolo che abbiamo letto noi, almeno i versetti che abbiamo letto noi questa mattina, siamo al momento in cui il popolo di Israele, uscito dall'Egitto, quindi sono state già le 10 piaghe, il popolo è liberato, esce dall'Egitto, il faraone indurisce il cuore, il faraone insegue questo popolo. Il versetto 13, allora ci immaginiamo questo popolo che il popolo di Israele che vede in Egitto che gli sta andando contro, quindi dei carri, delle persone armate che li inseguono. E il popolo di Israele teme, il popolo di Israele ha paura. E abbiamo letto, rileggo il versetto 13, 14, che dice, abbiamo letto prima che il popolo teme e grida all'Eterno, e grida a Dio. A un certo punto Mosè vuole tranquillizzare il popolo, e Mosè dice al popolo: non abbiate paura, state fermi, vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete più. Perché? Perché il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. È proprio qui che mi voglio soffermare questa mattina. Voglio trattare un po' queste parole e andare un po' più a fondo. Vediamo in questi versetti, vediamo cosa vediamo, cosa riconosciamo. Datemi una mano, vediamo di interagire un po'. Cosa vedete in questi versetti? Vai Monica, ti vedo già pronta. Tanto dopo ti farò dire altre cose.
Non abbiate paura, cioè come dire, sì, la sicurezza che il Signore dà. Esatto, fede, sicurezza.
Fede, questo volevo arrivare. Vediamo che Mosè ha fede nel Signore. Mosè aveva avuto un rapporto faccia a faccia con Dio. Mosè aveva parlato con Dio e Mosè aveva visto la potenza di Dio, Dio all'opera, anche attraverso i 10 piaghi. Ma anche il Faraone ha visto. Ma anche il popolo di Israele è stato liberato. Ricordiamo l'ultima piaga? Vi ricordate qual era l'ultima piaga? La morte di tutti i primogeniti. Quale grande miracolo, quale grande liberazione. Tutti i primogeniti del popolo degli egiziani sono morti, e anche il figlio del faraone. Del popolo di Israele nessuno. Sono morti anche gli animali, del popolo di Israele nessuno. Quale grande miracolo che dovrebbe rinforzare questo popolo. E il popolo è uscito dall'Egitto a testa alta, credendo nella potenza di Dio. Ma quando arriva a un certo momento che vede gli egiziani di dietro, il popolo ha paura, il popolo teme, il popolo grida. Vi immaginate? Forse noi non riusciamo a immaginarci di questa situazione. Io dico, immaginiamoci questa situazione, ma forse non riusciamo a immaginarci. Questo popolo ha dietro l'Israele, ha dietro gli egiziani. Cosa può fare?
Scappare.
Dove?
No.
In avanti. Qual è il loro problema?
Il mare.
Scappare in avanti, sì, ma sono arrivato a un certo punto che c'era il mare. Quindi avevano il mare davanti, gli egiziani dietro. E qui si trovano in un momento, in un vicolo, tra virgolette, in un vicolo cieco, in un punto chiuso, bloccati. È proprio in questa situazione che il popolo di Israele grida all'Eterno. È in questa situazione che Mosè dice al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani, e Mosè lo dice perché ci crede, gli egiziani che vedete oggi, che avete visto, che sono qui dietro le nostre spalle, quest'oggi non li rivedrete mai più. Qui c'è una grande fede di Mosè. Ma due erano le cose. O Mosè aveva tanta fede che Dio in qualche modo avrebbe distrutto gli egiziani, oppure Mosè non aveva per niente fede che gli egiziani avrebbero distrutto il popolo di Israele e quindi era finito. Io credo che Mosè aveva fede che Dio avrebbe fatto qualcosa, sarebbe intervenuto in questa situazione.
Lo conferma nel versetto 14.
Lo conferma nel versetto 14, proprio in questo...
La fede di Mosè la conferma nel versetto 14.
Perché cosa dice il versetto 14? Il Signore combatterà per voi. È proprio qui che io mi voglio soffermare questa mattina. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Quando noi leggiamo un versetto del genere, cosa ci fa pensare?
Che è quello che dobbiamo avere con la nostra vita.
Cioè?
Nei momenti di problemi, di piacere, di...
Ho gli egiziani alle spalle? Ho il mare davanti.
Io devo stare tranquilla, perché la terra per me.
Gli egiziani alle spalle. Ho il mare davanti, gli egiziani sono qui pronti per uccidermi. Io sono qui tranquillo perché fede nel Signore.
Non è stata niente. No, c'è il versetto 15, devo dimenticarlo.
C'è il versetto 15, ma io voglio vedere il versetto 14. Cosa ci dice il versetto 14?
Il Signore combatterà per voi.
E voi ve ne starete tranquilli. Allora, ho fatto così, vi ho provocati un po', perché voglio andare un momentino a fondo su questo versetto, e dico subito che non è tutto lavoro mio, e ho dovuto farmi aiutare un momentino per arrivare a questo, ma volevo condividere con voi cosa significa andare a vedere nella scrittura originale, nell'ebraico. Cosa ci dice l'ebraico? È difficile fare una traduzione. Noi abbiamo un testo in italiano che l'italiano, per bene che sia tradotto, e vi dico subito che questa traduzione è esatta, ma non la traduzione non riuscirà mai a dirci quello che il testo ci vuole dire. O almeno completamente, perché non esiste una traduzione, almeno nel nostro caso, ma in tutte le lingue, ma nell'ebraico in particolare, non esiste una traduzione che io ti traduco la parola uno a uno, perché l'ebraico, qui stiamo parlando di ebraico antico, la scrittura più antica che abbiamo sulla faccia della terra, scritta millenni anni fa, ma questa l'ebraico non ha tanti vocaboli, e tradurre in un modo perfetto non è possibile, a meno che facciamo una traduzione scrivendo una marea di frasi, allora riusciamo a spiegare cosa vuole intendere questo versetto. È quello che noi vogliamo fare questa mattina. Spero di non essere troppo pesante. Non vi preoccupate, sicuramente vi dirò cose che non vi interessano, perché noi questa mattina faremo un'analisi grammaticale della lingua ebraica, non faremo nessuna interpretazione, non faremo niente di particolare, cercheremo però di andare un po' più a fondo a vedere cosa la lingua ebraica ci vuole dire con questi versetti. Perché quello che vi ho detto io, non vi preoccupate, il Signore combatterà per voi e voi ne starete tranquilli, a me mi dà questa impressione. Non mi devo preoccupare, è il Signore che combatte per me e io sto là tranquillo, che aspetto, vedo, mi rilasso. Ci sono altre traduzioni che noi possiamo vedere che non dice tranquille, traduzione credo da Diodati, dice voi ve ne starete quieti, ma da un po' l'impressione è sempre quella. Ma vediamo un momentino quello che la scrittura dice in ebraico. Prima cosa che dobbiamo sapere, quando ci avviciniamo, quando leggiamo un testo, scusate perché non credo che noi mattina ci sentiamo, andiamo a leggere il testo in ebraico, ma se abbiamo un testo in ebraico, la cosa che almeno dobbiamo sapere è che, a differenza nostra, l'ebraico si legge da destra verso sinistra, quindi partiamo da destra, adesso inizieremo a vedere parola per parola cosa significa, cosa intende questo versetto. Quindi da destra verso sinistra, inizia con una parola che forse la conosciamo, scusate io, questo vi è troppo facile. Qual è la prima parola che vediamo? Yahweh. Monica è partita subito. La prima parola è Yahweh. Allora il versetto che noi, la traduzione che noi abbiamo è questo qui. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. La prima cosa che notiamo in questo versetto, io ho sottolineato, ve l'ho messo in italiano così per far capirci un momentino, ma è l'ultima volta che vedrete adesso scritto in italiano, dopo andremo avanti tutto in banco. Allora, il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Quindi, in ebraico è il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Così dovrebbe essere la traduzione. Io ho messo in nero la parola, la congiunzione è. Perché? Perché questo versetto possiamo suddividerlo in due parti. Sono due frasi che sono unite per mezzo di una congiunzione, in questo caso la congiunzione E. Ora andiamo a vedere questo testo in questo modo. La prima parte, che inizia con la parola l'Eterno, Dio, Yahweh, combatterà per voi. La seconda parte, e voi ve ne starete tranquilli. Un'altra cosa che dobbiamo sapere quando si sul testo ebraico, che in questo caso sì, noi qua iniziamo, quando noi scriviamo, quando noi facciamo una frase, iniziamo solitamente col soggetto. L'ebraico non è sempre così. L'ebraico inizia col soggetto, può iniziare col verbo. L'ebraico inizia con la parola che vuole evidenziare. La parola dove vuole che si mette l'enfasi. Quindi l'enfasi e poi il resto del discorso. In questo caso, nel nostro caso, almeno nella prima parte del versetto, vediamo che l'enfasi è sulla prima parola, è l'Eterno, Dio, Yahweh. Quindi la cosa che dobbiamo iniziare a vedere questo versetto, dobbiamo metterci in mente che l'Eterno è fondamentale, che si parte da questa parola, e l'Eterno è il soggetto. Dopo vediamo, quindi la prima parola è l'Eterno, Dio, e fino a qua non ci piove. Seconda parola è un verbo, è un verbo imperfetto. Non vi preoccupate, di nuovo ve lo ripeto, non voglio farvi una lezione di grammatica, anche perché non sono all'altezza di farlo, forse qui c'è qualcuno che potrebbe farlo, ma non io. Ma lo scopo, l'obiettivo mio questa mattina è di farvi vedere, di vedere insieme la bellezza di andare, di scovare, cercare nella lingua originale e scoprire cosa vuole dirci attraverso questa scrittura l'autore del testo, che è Dio. Abbiamo detto che questo è un verbo, la seconda parola è un verbo imperfetto, lo scopriamo dal prefisso, e c'è il prefisso I e dopo la radice. La radice di questo verbo è... Monica, riesci a...
Lechem, no? La radice. Cioè,
brava. Io, scusate, le ho chiesto a Monica perché so che Monica riesce a leggere l'ebraico. Allora, la radice di questa parola è Lamed, Het e Mem. Monica ha detto Lechem.
Lechem.
In realtà lì c'è scritto Lachem.
No, sì, Lachem. Sì, sì, sì.
Ma perché hai detto Lechem?
Perché ce l'ho in testa.
Infatti c'è qualcosa con sto Lechem. Allora, se la parola Lachem, questo verbo, è il verbo combattere, la parola che ha detto Monica, Lechem, cosa vuol dire? Vediamo se ci arriviamo.
Plurale.
Sì, non è questo. Se io vi dico Bet-Lechem, Betlehem. Betlemme, cosa vuol dire Betlemme? Bet è casa, com'è?
Pane.
Casa del pane. Infatti Betlehem vuol dire proprio casa del pane. Qui c'è scritto invece battaglia, combattere. La parola Lechem, che diceva Monica, significa pane. La radice di questa parola... E si può tradurre sia con battaglia sia con pane. In questo caso qua, questo caso credo che sia giusto che venga tradotto con la parola battaglia, combattere. Sono tornato un momentino indietro perché voglio dire ancora qualcosa su questa parola. Abbiamo detto che è un verbo imperfetto. Cosa vuol dire verbo imperfetto? Verbo imperfetto significa che l'azione non è conclusa. Verbo perfetto è un'azione conclusa. In questo caso qui nostro, è un verbo imperfetto. Verbo combattere. La diatesi, il modo del verbo, in questo caso qui, è unifal. Il verbo in ebraico, nifal, esprime un'azione passiva. I verbi ebraici sono diversi, il modo di parlare ebraico è diverso dal nostro, e i verbi sono diversi dai nostri. Una cosa, ad esempio, i verbi ebraici non hanno i tempi, ad esempio. Noi abbiamo passato, presente, passato e futuro. In ebraico non si trovano i tempi. I tempi si capiscono attraverso la lettura, attraverso il contesto. Qui abbiamo tradotto l'Eterno combatterà, quindi c'è il futuro. Noi lo traduciamo come futuro perché deve ancora venire, ma il verbo in realtà, vedendo la morfologia del verbo, vediamo quindi un'azione passiva. Questo ci fa pensare che in qualche modo Dio subisce questa situazione. Sembra quasi, considerando la forma del verbo, sembra quasi che Dio non sta facendo questa battaglia per lui, non è voluta da lui questa battaglia, ma lui si è messo in mezzo. Sapete quando succede una lite fra bambini, arriva qualcuno, si mette in mezzo per dividere i bambini o le persone che stanno litigando o in questo caso la battaglia. Un po' il senso di questo verbo, di questo modo è questo. Quindi non è Dio il promotore di questa battaglia, ma Dio interviene per difendere. In questo caso vediamo una preposizione che vuol dire per, e poi chem, che è un suffisso pronominale di complemento che significa voi. Quindi la prima parte di questo versetto possiamo tradurlo o come è tradotto nel nostro caso, o possiamo comunque noi quello che dobbiamo cercare di fare, di vedere e di sottolineare l'enfasi dove che Dio ha voluto mettere in questa parte del versetto. Quindi è l'Eterno, è Dio, è Yahweh che combatte, che combatterà o che sta combattendo per voi. Proseguiamo, andiamo nella seconda parte, vediamo la Vav, che è una congiunzione. Noi l'abbiamo tradotta con e, ma può essere quindi, può essere ma, comunque è una congiunzione. E poi vediamo la parola hatem. Hatem, anche in questo caso, è un pronome personale soggetto maschile che vuol dire voi, quindi e voi, oppure ma voi. E poi andiamo a vedere la terza, come si conclude questa frase. Ma prima di andare alla conclusione di questa frase, volevo evidenziare, se prima abbiamo visto, nella prima parte del versetto, abbiamo visto che l'autore ha messo enfasi sul soggetto che è l'Eterno, in questo caso viene messo ancora l'enfasi, la prima parte della frase dove viene posta l'enfasi è voi. Quindi l'Eterno combatterà, per voi, ma voi, quindi vediamo ancora che viene sottolineata questa espressione, termina questa frase con un verbo causativo, un verbo che significa stare zitto, o tapparsi le orecchie, o non ascoltare. È un verbo che indica che in qualche modo ci parla di orecchie, udito e bocca, però in maniera causativa, cioè state zitti, non ascoltate, tappatevi le orecchie, non ascoltate. Noi la nostra traduzione, tradurre una cosa del genere, noi l'abbiamo tradotta, è stata tradotta, state tranquilli, che un po' siamo là, stai zitto, tappassi orecchie, state tranquilli, siamo là, ma non è proprio così.
Non rende.
È giusta la traduzione perché non la puoi tradurre diversamente. State cheti, state tranquilli, Dio combatterà per voi. Ma in realtà questo verbo è molto più forte di quello che noi vediamo nelle nostre traduzioni. Dice l'Eterno combatterà per voi, ma voi, quindi non è come che io ho fatto prima, l'Eterno combatterà per voi e io sto là tranquillo e che aspetto che finisce la battaglia. No, l'Eterno combatterà per voi, ma voi dovete fare qualcosa. In questo caso, questo verbo ci sta ad indicare che il popolo deve fare qualcosa. Cosa deve fare il popolo? Deve stare zitto e non deve ascoltare quello che sta succedendo. Ed è questa frase, io volevo sottolineare questa parola perché è talmente profonda il messaggio che Dio ci vuole dare, ci vuole dire attraverso questo. Prima di andare avanti, ancora volevo vedere, farvi notare, che in questo versetto, le due parti del versetto, sono due parti che sono quasi in contrapposizione. La prima parte è l'Eterno, l'Eterno combatterà per voi, è l'Eterno che combatterà per voi, è l'Eterno che sta combattendo, e poi vediamo la congiunzione che significa quindi, ma, oppure per quanto riguarda voi, voi dovete fare qualcosa. Più che stare tranquilli, dovete stare attenti, dovete guardare, ma zitti, silenzio, attappate le orecchie, non ascoltate, perché succederà qualcosa di tremendo. Ed è successo qualcosa di tremendo. Il versetto ci sta dicendo dovete ammutolirvi, dovete assordarvi. Guardate, ma non ascoltate. O meglio, non fatevi condizionare da quello che sentirete. Sentirete urla. Vedrete persone, succederà un macello perché moriranno persone, non fatevi condizionare da quello che succederà. Non urlate, non gridate. Se non abbiamo questo atteggiamento, il popolo poteva in qualche modo ostacolare la battaglia. Il testo quindi in ebraico è molto più forte di come la traduzione in italiano ci è stata, ci è resa, ci è tradotta. La nostra traduzione sembra quasi che noi ci dobbiamo rilassare al sole con un birrino davanti. Il testo ebraico non sta dicendo questo. Abbiamo detto che non è sbagliata, non si riesce a tradurre diversamente, ma questo versetto chiaramente ci sta dicendo che noi siamo chiamati in causa. Siamo chiamati in causa, ma non per combattere, ma per fare del nostro meglio. Cioè, qual è il meglio che possiamo fare in questo caso, in questa situazione, in questa battaglia? L'abbiamo detto, abbiamo visto cosa ci dice il versetto. Qual è la cosa migliore che potrà fare il popolo di Israele? Zitti, attapparsi le orecchie e stare in silenzio. Non pensate che tante volte questo che è successo al popolo di Israele o questa situazione, tante volte ci capita anche a noi. Forse non in condizioni simili, forse non siamo davanti alla morte, ma in qualche modo ci troviamo davanti a situazioni in cui abbiamo un pericolo di dietro, o abbiamo un problema di dietro, abbiamo un problema davanti, gridiamo all'Eterno. E poi la paura degli egiziani, cosa ci fa fare? Ci fa urlare. Sentire che gli egiziani che stanno urlando, sentire i rumori della battaglia, sentire il rumore delle armi, sentire il rumore dei carri che stanno avanzando, ci mettono paura e tante volte partiamo in quarta. Abbiamo pregato, abbiamo chiesto al Signore, tante volte il Signore ci dice, ok, io vi benedirò, io vi salverò, però Roberto, tu guarda, stai attento, fai silenzio. Non ascoltare quello che succederà, guarda e stai attento cosa io farò. Quante volte ci siamo comportati in questa maniera? Davanti ai problemi, davanti a delle situazioni che ci sono accadute nella vita o che ci accadono. Tante volte io mi sono comportato come il popolo di Israele. Ho avuto paura, ho gridato al Signore, ho chiesto aiuto al Signore, ma poi, vedendo in certe situazioni, ho ascoltato il rumore dei carri e questo ha influenzato la mia vita e ho cercato in qualche modo di avanzare io, di difendermi io, dando forse pensando di dare una mano al Signore, ma il Signore non ha bisogno del mio aiuto, il Signore non ha bisogno della mia mano. Anzi, il Signore vuole che io devo avere fiducia in Lui e devo vedere la liberazione, la sua potenza. E questo è quello che il testo vuole, sta a indicarci. Quando ci troviamo in certe situazioni, che i nostri occhi non vedono altre soluzioni, sebbene abbiamo pregato, sebbene abbiamo chiesto l'aiuto al Signore. E credo che proprio in quei momenti non è facile stare zitti. È qui che questa mattina il Signore ci sta richiamando, è qui che il Signore vuole la nostra fede. Guarda, stai attento ma stai zitto, non ascoltare, sebbene senti, ma non farti influenzare da quello che ti è intorno. Ci viene distinto di reagire, di farci condizionare dalle situazioni, ma noi non possiamo combattere al posto di Dio. Noi, se vogliamo veramente aiutare Dio, dobbiamo fare quello che ci dice Lui. Silenzio, non farci influenzare, non reagire davanti a certe situazioni, dobbiamo essere passivi. E questa è la nostra giusta attitudine davanti alla potenza di Dio. Quando Dio agisce, noi dobbiamo avere, in questo dobbiamo avere fede, dobbiamo avere fiducia, dobbiamo lasciare che sia Dio che combatta la battaglia. Dobbiamo quindi fare il meglio che possiamo fare, cioè starsi zitti, non parlare e non ascoltare. E proprio se noi vediamo il testo sotto questa lente, andiamo a vedere, non ho le capacità, ma anche per non stancarvi troppo, ma credo che sia sufficiente per farvi vedere quello che se ne è un po' più a fondo, a vedere le parole nella realtà, quello che dice il testo ebraico. Vediamo che come ha detto prima, molte volte la traduzione nostra non rende abbastanza. Infatti il versetto 15, che diceva prima Monica, è qui Dio che dice al popolo di Israele: perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia. Ma si mette in marcia per andare dove? C'è il mare davanti. Di dietro c'erano gli egiziani. Dio cosa ha detto? Andate avanti, andate verso il mare, non vi preoccupate. Silenzio, andate, sono io che faccio la battaglia al posto vostro. Quindi andate avanti, verso la morte? No, vai avanti, verso la vita. Il Signore vuole che noi camminiamo con fede. Egli è il nostro Signore, noi dobbiamo obbedire, camminare, non farci condizionare, non farci intimorire, non mettere del nostro, ma essere ubbidienti a quello che il Signore ci dice, anche se a volte non riusciamo a vedere per il momento la soluzione. Forse il Signore ci sta dicendo vai avanti e davanti c'è il mare. Dobbiamo avere fede, dobbiamo avere fiducia. Ok, ce lo dice il Signore e io vado avanti. Non ascolto tutto quello che il mondo, tutto quello che Satana cerca di inculcarmi nelle orecchie. Dio è il Dio dei miracoli. Dio ha fatto il miracolo per il popolo di Israele. Dio fa il miracolo per ognuno di noi. Sarà Lui, sarà Dio che nelle situazioni impossibili farà il miracolo. Il versetto 16, vediamo il grande miracolo. Infatti Dio dice a Mosè: alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entreranno in mezzo al mare, sulla terra asciutta. Quanto a me, io indurerò il cuore degli egiziani, e anch'essi entreranno dietro di loro, io sarò glorificato nel faraone, in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. E poi? E poi vediamo come il Signore opera. E mi immagino, cerco di immaginarmi un po' la scena. E Mosè che va con questo bastone davanti al mare, e il mare si apre, il mare si divide. E forse il popolo è ancora un po' impaurito davanti a questa situazione, ma in questo momento non può fare altro che fidarsi di Dio. Questa deve essere la nostra attitudine. Fidarsi di Dio, anche se davanti c'è il mare, anche se dietro ci sono gli egiziani, Dio è con noi. Anzi, abbiamo visto prima che Dio si è messo in mezzo per combattere al posto nostro. E il testo, il nostro capitolo, finisce con i versetti 28, 29, 30 e 31, che leggerò e concluderò questo pensiero leggendo questi versetti. Il Signore precipitò così gli egiziani in mezzo al mare, le acque ritornarono e ricoprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti. Non ne scampò neppure uno. I figli di Israele invece camminarono sull'asciutto in mezzo al mare, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore e credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Veramente il Signore possa parlare nei nostri cuori, che possiamo riflettere su quello che la scrittura ci insegna, su quello che Dio vuole da noi. Tante volte noi pensiamo che dobbiamo fare grandi cose, dobbiamo combattere, dobbiamo sforzarci. Sì, tante volte dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo stare zitti, non dobbiamo farci influenzare e dobbiamo vedere la potenza di Dio e glorificare il Signore. Veramente il Signore possa benedire la sua parola nel nostro cuore.